Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a noi parli con parabole?» Ed egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi e non ascoltano con gli orecchi e non comprendono con il cuore, e non si convertono e io li guarisco. Beati invece i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per uno. Gesù dalla regione nord di Nazaret si è trasferito giù a Cafarno e ha preso dimora presso la casa di Pietro, che è stato trovato. Al mattino presto Gesù si alza e si siede in riva al mare, il lago, lago grande e quindi chiamato anche mare. E ripensa all'efficacia del suo lavoro. Pensa se ciò che sta facendo produce frutto o no. Egli ha un punto di vista che ciò che egli propone è roba buona, potremmo dire. È risposta adeguata alla domanda dell'uomo. Solo che egli sta meditando nei diversi giorni le diverse ondate di uomini che vanno a lui. Nel frattempo il lago manda le sue onde contro la riva. Questo brano del Vangelo è da sentire secondo un ritmo di oscillazione dell'acqua del lago, insomma, in qualche modo. C'è questo ritorno di parole. Gesù quindi medita secondo un ritmo lento, fiducioso, fiducioso. Egli sa che il tempo lavora per lui. Quindi egli riflette su ciò che sta facendo, però egli sa che porterà sicuramente frutto. Egli vede però diversi tipi di persone e nota come ci sia qualcosa nell'uomo che esercita un'azione frenante sull'accoglienza del messaggio di Gesù. Il problema è questo, che nell'uomo c'è una paura fondamentale sull'uso della libertà, perché la libertà crea una novità di fronte alla quale non si sa che cosa possa accadere, o in te o nelle persone che sono accanto a te. Ed è per questo che Gesù dice chiaramente: chi si avvicina a me coglie sì qualcosa dovuto più alla curiosità, ma poi c'è un pregiudizio fondamentale che impedisce che la cosa porti frutto. E fa diversi esempi nel campo, il seminatore. E gli dice fondamentalmente che nell'uomo ci sono delle resistenze. Resistenze perché l'uomo, prima di chiedere aiuto, bisogna che si convinca di avere bisogno. Ma non è mica sufficiente. Perché anche noi, talora, mentre facciamo la nostra attività, il nostro lavoro, delle volte dobbiamo fare una fatica boia e il lavoro non riesce. Se qualcuno poi viene e dice: vuoi una mano? No, ma la cavo da solo, capite? Questo che ci accade per un lavoro di poco conto, però è da trasferire come rifiuto a Dio che ti viene in aiuto. Questo è un passaggio. Quindi il chiedere aiuto al Signore, accogliere l'aiuto del Signore o chiedere perdono al Signore significa intaccare la presunzione fondamentale che noi abbiamo di cavarcela da soli, capite il punto? È questo il nocciolo che impedisce alla nostra libertà di uscire, di spiegarsi liberamente nell'accoglienza di ciò che è bene, perché ci sono dei pregiudizi dovuti un po' all'indole della persona, al processo educativo, a ciò che ci è capitato nella vita, alla cultura in cui viviamo. La presunzione fondamentale che l'uomo se la cavi da solo, questo fa parte del nostro orizzonte mentale quotidiano. E pur sentendo la difficoltà, il passaggio a chiedere aiuto o a chiedere il perdono, questo da solo l'uomo non riesce a farlo. Occorre che il suo cuore si apra all'accoglienza dell'azione dello Spirito che trasforma il cuore dell'uomo in un cuore capace di amare e quindi di accogliere l'aiuto, il passaggio. Per questo che l'azione dello Spirito sull'uomo è veramente importante, perché rende capace l'uomo di chiedere aiuto. E che dopo aver chiesto aiuto rende l'uomo capace di accogliere l'aiuto del Signore. Ogni età c'è un po' le sue difficoltà, ma fondamentalmente è sempre il pregiudizio nei confronti della libertà, la paura della libertà, perché la libertà crea una novità. La libertà nel rapporto con le persone genera uno spazio di maggiore vitalità. Immaginate, l'uomo nei confronti di Dio si genera una dilatazione dello spazio vivibile in un modo impressionante. È per questo che talora le nostre difficoltà nel seguire la parola di Dio non è una cattiva volontà, ma è una insufficiente adesione alla libertà. È un altro aspetto. Occorre però che noi ce ne rendiamo conto che ogni fase della vita dell'uomo, potremmo dire, presenta delle difficoltà. E la difficoltà fondamentale è riconoscere i nostri limiti, riconoscere i doni, e riconoscendo i doni noi riconosciamo anche chi è in grado di darcene ancora. Perché in fondo noi ci rivolgiamo a Dio perché ce ne dia ancora. Perché noi ne abbiamo bisogno e sappiamo che Lui rispetta la nostra intelligenza, la nostra libertà, e Lui è in grado di aiutarci senza condizionarci. E questa è una cosa difficile fra gli uomini. Perché quando noi facciamo del bene ad una persona, la pretesa che l'altro faccia in qualche modo quello che noi riteniamo che sia bene si accompagna quasi istintivamente. E invece Dio agisce e fa il bene e basta. E aiuta te perché tu sia più libero, perché tu diventi, perché tu agisca. Il Signore non agisce per contratto, ma nella sua infinita libertà trasmette all'uomo un modo di vivere in cui si sviluppa questa indole dell'uomo che è la capacità di essere intelligente e di muoversi nello spazio della propria esistenza. Occorre che noi riflettiamo su ciò che impedisce a ciascuno di noi, perché c'è questo in ciascuno di noi, che sia sotto l'immagine del terreno arido oppure delle spine oppure che sia, però in ciascuno di noi c'è qualcosa che frena. Occorre che noi lo individuiamo in modo tale che, avendo riconosciuto il nemico della libertà, noi sappiamo come colpirlo meglio. E per questo noi preghiamo lo Spirito del Signore affinché ci illumini l'intelligenza e ci smuovi il cuore per avere questa conoscenza di noi stessi e aprirci alla conoscenza e all'accoglienza del dono di Dio.